Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, io sono Sara dalla Perla Nera di Novara e direi che a questo punto possiamo partire per una nuova puntata di Musica e Cultura. Siamo a fine mese, quindi ci dedichiamo alla rubrica Attualità, Notizie e Curiosità e ho in collegamento dalla redazione del Primato Nazionale il direttore Adriano Scianca. Buongiorno direttore, ben ritrovato qui su Radio Bandiera Nera.
Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Allora, questo pomeriggio approfondiremo naturalmente alcune notizie del primato che sono uscito questo mese e non solo. E vorrei partire proprio dall'editoriale di prima pagina scritto appunto da te, dove hai parlato appunto di lockdown mentale. In questi due anni insomma abbiamo perso veramente tanti rapporti sociali, abbiamo perso il controllo anche delle nostre vite, ma abbiamo perso secondo me molto di più di questo, cioè la libertà. Due anni, e qui mi collego anche all'articolo di Spezzaferro che segue il tuo, in cui siamo passati da emergenza sanitaria a controllo sociale, camuffato in realtà da sanitario. Cos'è che è successo in questi due anni e cosa sta succedendo ora col Green Pass?
Ma è successo che a margine di un'epidemia reale, sicuramente pericolosa, nessuno lo mette in dubbio, si sono attivati una serie di dispositivi sociali e politici appunto di controllo, di preteso contenimento della pandemia, ma in realtà, come abbiamo visto, di molto più di appunto controllo politico che non motivati da ragioni sanitarie. Insomma, il Green Pass su tutti, in qualsiasi modo la si pensi sul vaccino o non sul vaccino, abbiamo visto bene come si tratti di un dispositivo politico che non ha alcuna ragione sanitaria, quindi non c'entra nulla con il contenimento della pandemia, serve a tutt'altro, è uno strumento puramente vessatorio, cosa che peraltro hanno ammesso anche esponenti del governo che hanno detto candidamente che serviva semplicemente per rendere la vita difficile ai non vaccinati, che mi sembra un'affermazione particolarmente ignobile, e così via. Ma io andrei anche oltre le questioni puramente politiche. Quando ho scritto che bisogna uscire dal lockdown mentale, intendevo proprio, cioè, tornare un attimo a respirare, e questo intendo tutti, cioè si vax e no vax, si green pass e no green pass, cioè trasversalmente a tutte le posizioni possibili che si possono avere sulla pandemia. Io credo che occorra archiviare questa stagione, parlare anche d'altro, parlare di fare un passo avanti e non chiudersi più in questa dimensione di conflittualità, il che non significa ovviamente negare poi la realtà o negare quelle che sono i temi dell'agenda politica che poi inevitabilmente ancora per un po' di tempo avranno a che fare con il virus. Però io ho notato, insomma, nella società nel suo complesso, ma diciamolo anche nel nostro mondo, un richiudersi in questa dimensione di conflittualità perenne legata al Covid e anche un restringimento degli orizzonti esistenziali, spirituali, legati unicamente all'emergenza Covid. Quindi uscire dal lockdown mentale significa tutti quanti, quali che siano le nostre posizioni di partenza, fare un passo avanti e cercare di evolverci, di uscire da una gabbia mentale e cercare anche di ritrovarci come comunità nazionale, insomma. Quindi era un po' un invito a, per l'appunto, ad archiviare questa stagione e a guardare avanti, perché poi io non so voi come la vedete, ma credo che gli italiani non ne possano più di, appunto, di vedere solo virologi in televisione, di andare al bar chi può andarci e parlare, sentire parlare solamente di virus, andare su Facebook e vedere soltanto gente che ci racconta di quanto è brava, che sia gente che ci racconta di quanto è brava perché ha il Green Pass e la mascherina e rispetta tutte le regole, ma anche, io su questo sono molto trasversale, ma anche chi ci racconta di quanto è ribelle perché invece non ha il Green Pass, non ha la mascherina, eccetera, eccetera. Cioè l'epidemia come vetrina in cui si mettono in mostra i rispettivi narcisismi. Ecco, dobbiamo uscire da tutto questo, secondo me, dobbiamo un attimo tornare tutti quanti insieme a respirare un'aria nuova, secondo me è questo il senso del quello che volevo dire, insomma, nel mio editoriale.
Insomma, cerchiamo di abbandonare un po' questa situazione, imparare, vabbè, a convivere, che tanto c'è, rimarrà per un po', e riprenderci un po' tutto.
Sì, peraltro ti faccio anche un'anticipazione, anche il prossimo numero del Primato sarà proprio dedicato alla fine della pandemia. Fine che molti, persino gli esperti dell'OMS, il che è tutto dire, intravedono anche proprio dal punto di vista sanitario, perché sappiamo che Omicron ha portato a una diffusione di massa, un'immunità di gregge e a sintomi relativamente lievi, e quindi era esattamente quello che ci aspettavamo per uscire dalla pandemia. Però poi ovviamente ci dicono non è escluso che arriverà una variante nuova. Certo, non è escluso nulla, nulla si può mai escludere nella vita, però a un certo punto la fine della pandemia deve essere anche una decisione politica, quindi
esatto.
si rinforzi il sistema sanitario, si rinforzi le terapie intensive, si metta mano nel frattempo alle scuole, ai trasporti e tutto quanto, si faccia in modo che anche se arrivasse una variante più pericolosa, anche se non si capisce il senso anche epidemiologico di questa cosa, però anche se arrivasse, facciamo in modo che appunto ci si possa convivere, diamo uno stop definitivo a cose come il Green Pass che hanno fatto più danni che altro, diamo uno stop alle chiusure, se ci sono dei comportamenti che ciascuno di noi può attuare per far sì che il virus venga contenuto, ben vengano, ma comunque insomma cerchiamo di entrare in una dimensione di normalità, perché altrimenti non se ne esce più, insomma.
Assolutamente.
Quindi, adesso arriva l'estate, quindi sappiamo che poi il virus, che ce ne dicano, in realtà ha molti aspetti stagionali, ma dopo l'estate dobbiamo assolutamente prendere la decisione politica di farla finita con il virus, farla finita con la pandemia, ripeto, rafforzando quello che c'è da rafforzare per cercare di assorbire l'urto di eventuali ritorni di fiamma dell'epidemia, però insomma anche basta, ecco.
Allora, facciamoci una pausa a questo punto, andiamo ad ascoltare gli ACDC con You Shock Me All Night Long e i Kicks All Day and All the Night. A tra poco. We'll be right back.
daytime. Girl, I want to be with you all of the time.
Eccoci tornati qua sulla Perla Nera di Novara. Lasciamoci allora a questo punto l'argomento Covid alle spalle per entrare in un argomento che questo mese è segnato nella data appunto del 10 febbraio, la giornata del ricordo. Mi allaccio a questo punto all'articolo di Mastrangelo. Il primato dedica la copertina a Norma Cossetto. Ricordiamo appunto chi era Norma, che era una studentessa istriana morta nel 43 dopo le violenze e sevizie regalate dai titini e successivamente gettata nella foiba di Villa Surani. Dico gettata proprio come noi gettiamo effettivamente la pattumiera fuori insieme ad altri prigionieri. Voglio usare questa parola un po' più forte proprio perché per come questi titini hanno trattato i nostri connazionali come persone da dimenticare, senza dignità e senza onore. È stata lunga la lotta per far riconoscere gli orrori delle foibe, orrori commessi dai titini, e ancora oggi si combatte raccontando questa verità. Verità che abbiamo visto sono scomode. Rimaniamo quindi sull'argomento foibe, anche per consigliarvi la bellissima intervista che c'è riportata dal primato, dedicata a Nino Benvenuti, ad opera di Vincenti. Perché questa lotta continua sull'argomento foiba? Perché non si riesce a sfondare definitivamente e lasciare il posto che deve nella storia?
Ma allora, io credo che dopo tanti anni in cui c'è stata la rimozione delle foibe dal discorso pubblico, negli ultimi anni c'è stata una sorta di rimozione della rimozione. Cioè, quando la sinistra fa le battute e allora le foibe, cioè, quindi come se questo argomento ci avesse proprio avesse saturato il discorso pubblico, se non si parlasse solo di foibe, ci si dimentica che per 50 anni non è stato così. Io 40 anni, ho fatto in tempo ad andare in una scuola in cui non si parlava mai di foibe, non era scritto in nessun libro di storia che c'erano state le foibe, non esisteva che un politico parlasse di foibe, a parte ovviamente quelli del movimento sociale, quelli che venivano da destra, non esisteva che un presidente della Repubblica parlasse di foibe, non esisteva che una trasmissione televisiva, un film, una cosa qualsiasi parlasse di foibe. Io conoscevo questo tema perché comunque sin da giovane mi interessavo di politica e vengo da una famiglia in cui si parlava di queste cose, ma nessun mio coetaneo a 18 anni, a 20 anni, a 16 anni aveva mai sentito parlare di foibe. se noi non parliamo di questo non si capisce nulla, cioè sembra che a un certo punto il 10 febbraio la destra impazzisca in Italia e parli di questo tema che è appunto un luogo comune, una cosa, uno slogan, e non è così, bisogna partire da quella rimozione che c'è stata. Quindi se la sinistra è scontenta del modo spesso strumentale o raffazzonato con cui la destra parla di foibe, il che peraltro in alcuni casi è purtroppo vero, però poteva pensarci prima, poteva parlarne lei, poteva parlarne lei in un altro modo, se appunto se c'era questa esigenza. Invece, insomma, fino a che è stato possibile l'hanno rimosso questo tema, e quindi non credo che siano nella posizione di poi venire a giudicare chi ne parla oggi, insomma.
Assolutamente.
Dopodiché appunto a sinistra l'atteggiamento dominante è, da una parte, negare, se non addirittura giustificare, quindi le foibe erano giustificate perché quelli erano fascisti. Si dice che si vuole contestualizzare, ma per contestualizzare si va indietro soltanto di qualche anno, e quindi si parla delle politiche di italianizzazione di quelle terre fatte dai fascisti, come se prima del fascismo quelle zone fossero pacificate, mentre in realtà sappiamo che ci sono secoli di lotte etniche sul territorio, in cui ovviamente non si può risolvere tutto dicendo semplicemente hanno iniziato prima gli italiani, hanno iniziato prima i fascisti, ovviamente. Quindi c'è, cioè, da una parte una politica di giustificazionista, diciamolo chiaramente, rispetto alle foibe, e dall'altra invece magari i settori più moderati del PD cercano di venire incontro a questa giornata del ricordo, di commemorazione, limitandosi però a fare una commemorazione totalmente spoliticizzata, come se quegli italiani fossero morti di freddo.
Sì.
Quindi chi l'ha uccisi, in base a quale ideologia? Non compaiono mai le parole comunismo, non compare mai la parola antifascismo. Quindi è quasi meglio allora la prima versione, quelli che più onestamente dicono sì, ci sono stati dei morti e va bene così perché erano dei fascisti, insomma. Poi detto questo, come dicevo prima, è verissimo che la destra stessa in realtà molto spesso ne parla in modo sbagliato, perché a volte ne parla in modo superficiale, vediamo i soliti articoli sulle foibe con le solite foto sbagliate che non c'entrano niente con le foibe, solo per far dire quindi poi al blog di Wuming, vedete, la destra sbaglia le foto, non capisce niente, non parla tanto per parlare. Abbiamo visto sindaci di destra parlare di esodati anziché di esuli, sì, con una confusione totale anche linguistica. Manca coraggio, manca voglia, manca anche la volontà di contrapporre alla narrazione, agli studi pseudoscientifici di sinistra, degli studi veramente scientifici di destra, nel senso che poi ci si limita spesso a dei comunicati retorici o a delle iniziative puramente politiche, ma la destra non ha messo in campo alcuna fondazione, o meglio ce ne sono, ma insomma non vengono sostenute magari, che potesse anche fornire poi degli argomenti validi, delle cifre, dei dati, delle prove a chi poi vuole parlare di questo argomento. Quindi la situazione è questa, ecco. Però come dicevo prima, non si capisce nulla di questo dibattito se si rimuove la rimozione che c'è stata almeno per 50 anni, ecco, perché io, come dicevo prima, è solo da un certo punto in poi, dalla nascita della Seconda Repubblica, quando poi si è cominciato a parlare della giornata del ricordo, eccetera, che si è cominciato a parlare di foibe, ma prima nessuno sapeva cos'erano, e se tu andavi a cercare sull'enciclopedia c'era una definizione puramente ideologica, cioè le foibe come cavità carsiche, eccetera, eccetera. Quindi bisogna partire da qui, se no non si capisce nulla.
Giusto, giusto. Allora facciamoci un'altra pausa, ultima frontiera, la sfida, e i Runaways con Cherry Bomb. A tra poco. Yeah.
le guerrieri cavalcano in cerca di gloria, scudieri a raid stendardi, il torneo di Re Artù a chi darà la vittoria, muscoli tesi la pregia sulle salamente si ferma, finita l'attesa, una preghiera agli dèi, tutto intorno silenzio, fate largo agli eroi, spade, lance e scudi per terra. D'acciaio il cuore non mancherà, chi combatte non muore, non ucciderà, cavalieri a difendere l'onore di Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù, una dama e suo sguardo, lui non si fermerà, una forza divina ora le guiderà, il tuo nemico cavalca con te la tua, è pronta una luce, ti guida, suonano i corni di guerra, si schierano i fronti, inizia lo scontro, la sfida, muscoli tesi la presa sulle salamente, si ferma, finita l'attesa, una preghiera agli dèi, tutto intorno silenzio, fate largo agli eroi, spade, lance e scudi per terre Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù, in quel petto d'acciaio il cuore non mancherà, chi combatte non muore, non ucciderà, cavalieri a difendere l'onore di Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù, una dama e suo sguardo, lui non si fermerà, una forza divina ora lo guiderà.
proseguiamo nel nostro cammino con il primato nazionale, cambiamo argomento per spostarci sul clima, per fare anche chiarezza sulla questione. Viviamo su un pianeta che comunque è delicato e questo ormai dovremmo averlo capito tutti, ma in realtà il suo equilibrio è delicato perché siamo noi che lo rendiamo squilibrato. Ma nell'articolo di Burla fa notare l'attenzione sulla malgestione anche degli investimenti per la messa in sicurezza. Io adesso ho un ricordo, poi giustamente magari Shanka mi dirà no, non è quello, quando ero piccola, che veniva prosciugato ogni tot di mesi i navigli di Milano proprio per poter mettere per permettere le pulizie del fondo e quindi evitare problemi, piuttosto che la manutenzione dei canali, la pulizia degli argini e molto altro, perché poi quando c'era il pieno, se non venivano puliti, si portavano via di tutto e di più e questi esondavano, creando poi danni. Ad oggi un po' sembra che tutto venga lasciato al caso, permessi per costruire in posti non corretti, il non rispetto dell'ecosistema, la mancanza di attenzione per i luoghi stessi in cui l'uomo ha costruito. Ma questa malgestione dei soldi in realtà non è solo nell'ambiente, cioè proprio una malgestione di tutto quella che è l'economia.
Guarda, io direi che il paragone calzante è esattamente con quello che dicevamo all'inizio, cioè il Covid esiste, è una cosa, un virus pericoloso, è stato giusto combatterlo, eccetera, però poi alla base di tutto c'è che quando arriva il Covid vengono al pettine i risultati di anni di smantellamento della sanità pubblica. E quindi sì, c'è una causa scatenante, ma c'è poi una incapacità dello Stato di far fronte a questa causa scatenante per ragioni squisitamente politico-economiche. Lo stesso vale per il clima, e l'articolo di Filippo in questo senso è puntuale, insomma, perché esistono, o meglio, sul riscaldamento globale, insomma, il clima impazzito, eccetera, è un tema che io lascio ovviamente ai tecnici. Sembra che ci sia un certo consenso generale sul fatto che esistono effettivamente delle cause antropiche per il riscaldamento globale, altri scienziati non sono d'accordo, però io non voglio infilarmi in questo dibattito. Resta il fatto che, per l'appunto, noi dobbiamo preoccuparci dei nostri sbagli, non solo in termini, come fa Greta, di colpevolizzazione dell'uomo, della sua presenza nel mondo, sì, eccetera eccetera, ma molto più banalmente, però anche molto più praticamente, degli sbagli che abbiamo fatto nella mala gestione, come dicevi giustamente tu, nel non prenderci cura del nostro ambiente, ma non appunto nel senso di chiudere il rubinetto di quando ci laviamo i denti o di spegnere la lucina rossa del televisore quando andiamo a dormire, ma nel senso appunto di tutela concreta, fattuale del territorio. Questo peraltro, come dire, oltre a una questione economica e politica, mi fa venire in mente anche una riflessione, se vogliamo, quasi filosofica, ovvero che l'ambiente si tutela intervenendo. Si tutela intervenendo creativamente, quindi con un'attività positiva dell'uomo sull'ambiente che se ne prende cura e in questo modo riesce a tutelarlo e ad evitare i disastri. Mentre invece l'approccio filosofico di gran parte dell'ecologia alla moda vuole al contrario che l'uomo tocchi il meno possibile dell'ambiente, perché l'uomo sarebbe una sorta di mostro peccaminoso e quindi meno tocca e meno danni fa. Invece non è così, insomma, la nostra risposta, noi dobbiamo declinare una nostra ecologia, sì, ma deve essere un'ecologia positiva, un'ecologia politica, un'ecologia che prevede una attività dell'uomo, non una colpevolizzazione dell'uomo. E questo mi sembra che, in questo senso, mi sembra che rientri perfettamente anche l'articolo di Filippo. Del resto noi in passato abbiamo anche fatto anche recentemente, qualche numero fa, dei numeri sulla nostra visione dell'ecologia, anche appunto in termini anche più filosofici, in cui abbiamo detto esattamente questo, insomma, bisogna avere il coraggio di pensare un'ecologia creativa, positiva, propositiva e di intervento concreto sull'ambiente per tutelare l'ambiente e tutelare noi stessi, peraltro.
Pausa, IU con My Generation, Z0 Alpha, Morimondo.
just a damn.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things ain't do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Try to dig what we all say.
I'm
not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
talking about my generation.
I'm trying to cause a big sensation.
Just
talking about my generation. Cause we get around.
Talking about my generation.
Things ain't doing look awful cold.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Thank you.
E rieccoci tornati sulla Perla Nera di Novara. Per chi si è sintonizzato solamente adesso, sono con il direttore Adriano Scianca del Primato Nazionale. Allora, vorrei approfittare della tua presenza per parlare di un argomento di attualità, quindi uscire un attimo dal primato. La Russia. C'è stata una dichiarazione recente di Putin con il ritiro delle truppe. Cosa sta realmente accadendo in questa scacchiera dove ci sono un po' troppi giocatori?
Allora, cosa sta accadendo è abbastanza complesso dirlo, e peraltro è qualcosa che cambia anche di ora in ora, quindi è un po' difficile. È evidente che lì c'è, oltre a una situazione etnico-geopolitico di tensione al confine tra Russia e Ucraina, che è da 8 anni almeno che è così, ma che ovviamente poi affonda le radici in nella storia di quei due paesi, su questo problema atavico si inseriscono poi delle frizioni, una sorta di partita a scacchi di Putin con le potenze occidentali, eccetera, eccetera. Più che appunto cercare di stare al passo con la cronaca, sarebbe interessante fare qualche riflessione politica a partire da questa situazione. Io quello che posso dire, non essendo poi peraltro un esperto di geopolitica, però insomma un'idea me la sono fatta e penso che andrebbero fissati alcuni punti. Il primo punto è che quando c'è una problematica di questo tipo, di confine, di terre contese, eccetera, è sempre difficile. Non dico che hanno tutti ragione, perché poi ci sarà sicuramente qualcuno che ha più ragione di altri, però è sempre difficile trovare una soluzione oggettiva e che stia tutta da una parte. Sì. Quindi rinuncerei intanto alla pretesa di stabilire così chi ha la ragione assoluta, chi ha torto assoluto, e di pensare di risolverla semplicemente in questo senso. Il secondo punto che mi viene in mente è che bisogna assolutamente fissare un paletto ineludibile. Allora, le questioni tra Russia e Ucraina non possono essere affare degli Stati Uniti d'America. Bisogna far sì che in quel quadrante, così come del resto in tutta Europa, la si faccia finita con questo fatto che Biden arriva e stabilisce ciò che va fatto, ciò che non va fatto, da ultimatum, dice dal sostegno, non dal sostegno, cioè bisogna fare in modo che in questa sfera di influenza gli Stati Uniti non mettano becco. Mi rendo conto che è un concetto difficile, ma non pretendo ovviamente che si alzi qualche dirigente dell'Unione Europea o di qualsiasi altro Stato e faccia i discorsi anti-americani che facevamo su Orion negli anni 90, voglio dire.
Sì.
Ci sono ovviamente modi diplomatici per affermare questo punto, che possono anche salvare le apparenze di una amicizia formale con gli Stati Uniti, ma che affermino poi fattualmente che in questo quadrante gli americani non devono toccare palla, perché non ha senso. Se non ci sono gli americani, chi c'è? Questo è il terzo punto. È evidente che serve assolutamente un ruolo mediatore dell'Europa. Ovviamente dell'Europa chi? L'Europa ha le sue strutture politiche, ma molto spesso brillano per insipienza e per inutilità. Se non sanno farlo all'Unione Europea, lo faccia qualche statista europeo dotato di un po' più di visione, ma comunque serve assolutamente una presenza europea e un ruolo mediatore europeo, che potrebbe da una parte garantire le prerogative, le istanze degli ucraini, che io comprendo più pienamente, che insomma mi rendo conto che avere, al di là della simpatia che noi possiamo avere per la Russia, mi rendo conto che avere la Russia come vicino di casa sia una cosa ingombrante, quindi capisco perfettamente gli ucraini. Quindi bisogna da una parte garantire la loro identità, la loro sovranità, e dall'altra dare anche l'assicurazione alla Russia che appunto non ha nessuna voglia di accerchiarla, di conquistarla, di minarne la sovranità. E quindi serve assolutamente un ruolo mediatore dell'Europa che si affermi in quest'area e collabori con tutte le parti in causa. Ecco, questo è quello che mi sento di dire sulla questione.
Era quello proprio che volevo sentirmi dire, una tua opinione personale. Allora, ci facciamo un'altra breve pausa, ci andiamo ad ascoltare Trust Company con Don't Fall e i Queen, Crazy Little Thing Called Love. A tra poco.
Shake all over like a chilling wind.
Allora, rieccoci tornati. Tornando un attimo sempre al di fuori dell'argomento primato nazionale, per quanto appunto ci sarebbero tantissimi articoli di cui parlare, ma invito di nuovo gli ascoltatori ad abbonarsi al mensile o a comprarlo in edicola. La domanda è un po' più riassuntiva su tutto quello di cui abbiamo parlato finora e un po' anche l'esempio di quello che si vede ad oggi. La democrazia, tanto acclamata un po' da tutti, in base un po' agli argomenti tirati fuori oggi, si potrebbe definire decaduta, secondo te?
Ma decaduta la democrazia non so, sicuramente è decaduta la veste formale della democrazia, ovvero la retorica della democrazia, la sovranità del popolo, il popolo sovrano che decide, la sua decisione è l'ultima, sempre l'ultima parola, cioè tutta questa retorica è decaduta. Dopodiché io non credo che dovremmo a questo punto essere noi a riscattarla da terra e a farcene portabandiera, anche perché insomma nel nostro mondo diciamo che di critiche più o meno giuste, più o meno argomentate alla democrazia sono sempre state fatte, quindi sì. Se tutto il mondo sta andando verso la post-democrazia non dobbiamo certo essere noi gli ultimi democratici, ecco, per così dire. Non basta dire questo, va pensato intanto come far fronte a questa riscossa oligarchica ormai esplicita, perché l'oligarchia ha sempre dominato dal 45 in poi, ma adesso domina in modo assolutamente esplicito e decomplessato, quindi dobbiamo innanzitutto ragionare su come farvi fronte e poi se possibile anche immaginare una sorta di modello alternativo a tutto questo, ovviamente vasto programma, non lo risolveremo adesso io e te ovviamente.
Sì, no, assolutamente.
Questa puntata di RBN tutto il futuro della democrazia nel mondo, però sì, comunque per rispondere alla tua domanda, credo che è decaduta la retorica della democrazia.
Okay.
Nessuno ha più il coraggio veramente di dire che il popolo è sovrano, quindi dobbiamo essere noi a cercare di inserirci in questa dinamica in modo creativo.
ZZ Top, Dash, The Fratellis con Charles Dagger. A tra poco.
your hat around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said she was asking after me, but I know you're best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it. Could I just have kept the last of my clothes on? Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Johanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear, bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it.
Allora, rieccoci tornati. Un'ultima domanda prima di lasciare andare Shanka ai suoi impegni. Vorrei dedicare uno spazio ad un argomento un po' più leggero, ma comunque di grande importanza, specie per la cultura. Perché insieme all'abbonamento del Primato Nazionale si può abbinare la collana I Grandi Italiani. Siete partiti da Gabriele D'Annunzio e in questo mensile troviamo Leonardo da Vinci. Ad oggi sono 6 volumi usciti e molti altri ne dovranno uscire, con personaggi storici di grandissima importanza e rilevanza per la nostra storia. Giusto 2 parole ti chiedo sulla collana.
Sì, una collana che nasce anche con intenti pedagogici, nel senso non che noi vogliamo educare ovviamente i nostri lettori, ma una collana che è rivolta anche ai più giovani, a chi magari certi personaggi li studia sui banchi di scuola, li studia in un certo modo, e invece magari è curioso di affrontarli da un'altra ottica. Proprio per questo, peraltro, abbiamo scelto di dedicarci soltanto a personaggi ecumenici, per così dire, quindi non ci abbiamo messo magari i grandi nomi che però sono grandi soltanto per un determinato ambiente. Ci abbiamo voluto mettere proprio i grandi italiani, quelli che per l'appunto si studiano a scuola, quelli che tutti conoscono, quelli che finiscono sulle banconote, no, abbiamo i ponti sospesi nel nulla delle banconote dell'euro, però insomma che una volta finivano sulla lira. E credo che il senso dell'operazione sia questo: fornire non solo ai più giovani ovviamente, ma a chiunque, una lettura facile, nel senso che qua si tratta di libretti molto veloci, molto agili, non accademici, concepiti per essere letti velocemente, ma che sappiano fornire un punto di vista alternativo sulla storia dell'Italia. Devo dire che sta andando molto bene, è piaciuta, e forse era appunto una cosa di cui si sentiva la mancanza, perché poi il mondo dell'editoria non conforme ha sempre sfornato saggi magari anche impegnativi, anche cose molto, molto elevate, ma forse un approccio così didascalico mancava, e quindi siamo contenti che sia piaciuto e andiamo avanti con i 12 nomi previsti. Se ne aggiungeranno poi, mi sembra, altri 4, e poi sicuramente molto probabilmente andremo avanti con altre collane, non so se ancora con altri grandi italiani o con una collana simile, ma insomma la formula ha avuto successo, quindi probabilmente non ci fermeremo qui.
Benissimo, bene, sono già curiosa di aspettare cosa tirerete fuori dal cilindro. Io intanto ne approfitto per ringraziare il direttore appunto del Primato Nazionale Adriano Scianca di essere stato qui con noi, quindi grazie di tutto.
Voi, grazie a voi.
E ci risentiremo naturalmente con la direzione del Primato Nazionale il mese prossimo per il consueto appuntamento. Quindi risaluto di nuovo Scianca, ci sentiamo dopo la pausa musicale con i programmi della Perla Nera della settimana. A tra poco.
Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire, trying to we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Shadow paradise.
soul. The selfishness was part of saving myself. From you now I hold the disease, blood of the poisonous sea, to the teeth of the tree. Will I survive? It's so hard to tell.
Eccoci tornati qua sulla Perla Nera di Novara. Allora, abbiamo ascoltato innanzitutto i Doors e The Used con Light My Fire e Paradise Lost. Quindi, siamo arrivati alla fine della nostra puntata insieme. Non mi resta che darvi gli appuntamenti con la Perla Nera di Novara qua su RBN. Domani sera, ore 21, sarò con Fabio dalla A alla Z per Protagonisti in Musica. Scopriremo altri gruppi nuovi. E subito dopo di noi invece ci sarà Tic con Cassa Dritta, che farà un Acid Fest mixtape, pronti per ballare insomma. Mentre martedì, quindi martedì prossimo, ore 15, sempre musica e cultura, sempre qui della Perla Nera, torno con Cristina per fare la seconda parte della storia di Caio Giulio Cesare. Non mi resta a questo punto che augurarvi una buona continuazione con i programmi di Radio Bandiera Nera. E qui dalla Perla Nera è tutto, vi saluto con i Cure, The Love Cats. Alla prossima!
Dream.